Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e la loro testimonianza contro Gesù per metterlo a morte. No, molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, la loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre, della potenza, e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo, a dirgli: fa il profeta, e i servi lo schiaffeggiavano. Potremmo dire che passiamo da un momento privato a un momento pubblico. Pensate che è così importante la preghiera di Getsemani, di Gethsemane, che Luca, quando copia e incolla la testimonianza di Marco, concentra tutta lì la sofferenza di Gesù. Nel Vangelo di Luca non trovate schiaffi, sputi, percosse, non c'è, è tutto lì. Questa scelta di Gesù è stata la sua vera passione. La scelta di Gesù è la sua agonia, di dire: io mi consegno, io mi do, io vado fino in fondo, vediamo che succede. E qui è come se cambiasse registro. Tra l'altro, leggendo Marco, si ha quasi l'impressione che Gesù sia travolto dagli eventi. Non è così. Infatti Giovanni, come dire, tornerà un po' indietro e prenderà un po' in mano la situazione. Però è come se Marco / Pietro volessero sottolineare: una volta che Gesù si è dato, è travolto, gli eventi vanno avanti da sé. E sono eventi un po' problematici. Adesso nutriamo un po' l'intelligenza e poi nutriamo l'anima. Perché? Perché questo processo giudaico, in teoria avvenuto nel Sinedrio, ha sempre rappresentato da un punto di vista storico un gigantesco problema. Cos'era il Sinedrio? Il Sinedrio in origine, ricordate, era quella famosa assemblea di 70 anziani che aiutavano Mosè, potremmo dire, nell'amministrazione giudiziaria. Poi questo organismo si era mantenuto, era sopravvissuto. Al tempo di Gesù erano i rappresentanti delle famiglie aristocratiche di Gerusalemme. E si radunavano, non avendo più autonomia legislativa dai tempi di Davide, per questioni di ordine religioso. Quindi il giudizio di tutte le cose era affidato al Sinedrio, eccetto lo ius gladi, cioè il diritto di morte che si era riservato a Roma. Infatti vedremo che Gesù deve essere condannato da un tribunale romano. Qual è il problema? Il problema, dicono gli avversari sin dai tempi delle dispute storiografiche del 1800, è che è inimmaginabile che si raduni una convocazione del Sinedrio durante la notte. Ovvio, e hanno perfettamente ragione. Non si può fare un processo di notte. Allora dobbiamo capirci bene. Da questo punto di vista probabilmente ha ragione Giovanni. Giovanni nel suo Vangelo dice una cosa molto semplice: che Gesù è già stato condannato, processato e condannato a morte in contumacia, cioè senza la presenza dell'accusato. Quindi questa riunione non è la riunione del Sinedrio, ma è la riunione che infatti si svolge nella casa privata del sommo sacerdote, per comunicare a Gesù la sua condanna a morte. E per farlo, ovviamente, devono costruire una specie di riassunto del processo. Ma la cosa divertente, Marco è l'unico a notarla, che non ci riescono. Non si sono preparati bene. Per Marco barra Pietro è evidente che il processo giudaico è una assoluta farsa, una presa in giro, una presa per i fondelli. Proviamo a notare alcune sottigliezze linguistiche che piacciono tanto a Caterina. La preparazione. Ora, è il sommo sacerdote che gestisce la cosa. Gesù viene condotto dal sommo sacerdote. Interessante. Il sommo sacerdote era un ruolo fondamentale, era colui che presiedeva il culto del Tempio. Ora, il primo sommo sacerdote lo aveva, come dire, visto nascere Salomone, re Salomone. Siamo circa 980 anni prima di Cristo e sappiamo anche il nome, si chiamava Sadoc. Chi di voi è super appassionato di musica classica si ricorda che ci sono dei bellissimi mottetti fatti da Georg Friedrich Händel per l'incoronazione del re, gli Anthem, in cui si parla di Sadoc, cioè il sacerdote che il primo capostipite, per cui poi tutti i suoi figli, i suoi discendenti, sapete che in Israele le 12 tribù, c'era una tribù che era quella di Levi che si occupava del culto, e all'interno della tribù di Levi soltanto i discendenti di Sadoc. Ora, la cosiddetta dinastia Sadochita o Sadocita si era interrotta con la distruzione del Tempio, ok? Nabucodonosor 587 avanti Cristo. Quindi, dal VI secolo avanti Cristo al 29 avanti Cristo non esiste più il Tempio, non esiste più il culto, ecco che nascono le sinagoghe, non esiste più il sommo sacerdote. Ma la carica veniva comunque trasmessa, fino a quando, durante la riforma di Giosia, un po' di storia ma ci fa bene, c'era stata questa cosa gravissima, cioè il re, il presunto re, diciamo, tra... un po' complicato, comunque, tra Alessandro Magno e Maccabei, il presunto re decide lui di consacrare il sommo sacerdote e non è più della discendenza sadochita. Quelli della discendenza sadochita si ribellano e fondano una setta, gli Esseni. Non riconoscono il tempio costruito, ricostruito dal re Erode. Un gruppo di questi Esseni si distacca a sua volta e si chiamano i Perushim, i farisei, che invece riconoscono, anche se non è il sacerdote giusto, il sommo sacerdote giusto. Sono un po' di complicazione per indicare. I Romani, che ricordiamoci, dalla Siria conquistano quella terra e la chiamano Palestina nel 63 avanti Cristo, che fanno? Annullano tutte le cariche e danno loro la carica da sommo sacerdote, che da vitalizia diventa annuale. Quindi ogni anno i Romani attribuiscono e lo danno a chi paga di più. D'accordo? A somma onta e disonore, quando si ricostruisce il Tempio, i Romani fanno costruire dal re Erode una fortezza che sovrasta il Tempio, la fortezza Antonia, con una scalinata che accede direttamente al Tempio, e tengono in custodia i vestiti, i paramenti del sommo sacerdote. Ok, tutto questo per dire che cosa? Uno, che c'era una tensione fortissima con i Romani, anche se si stava un po' un disgaggio, però questa cosa stava lì. Due, che il sommo sacerdote non aveva nulla a che vedere col sommo sacerdote di re Salomone, era una carica politica, di denaro. Ebbene, pensate che Caifa è della famiglia, il genero di Anna, e noi sappiamo che Anna, tra lui, Caifa e altri familiari, sono riusciti a restare in carica per 18 anni, quindi avevano un potere enorme. Questo per dire come la presenza di quel moscerino di Gesù di Nazareth, di Yoshua bar Yosef, il Nazoreo, era un problema gigantesco, quindi va fatto fuori. Ricordate il Vangelo di Giovanni? Quando Caifa dice: voi non capite nulla, è meglio che muoia uno piuttosto che il popolo. Perché se arrivano i romani facciamo di nuovo casino. Ora, esiste una teoria che mi piace moltissimo, per cui non si è mai capito perché Caifa non è un nome, ma un soprannome. Probabilmente deriva da Caiafa, che vuol dire la scimmia dei romani. Il fatto che la carica di sommo sacerdote fosse diventata annuale aveva creato un problema gigantesco, che gli altri sommi sacerdoti restavano in carica, avevano il titolo e quindi in teoria avevano diritto, secondo Levitico, anche della percentuale delle offerte, sempre un problema di soldi, cherchez la femme o cherchez l'argent, uno dei due. E quindi aveva creato, è la prima volta che c'era stato un problema di impoverimento della classe sacerdotale. Chiusa parentesi. Caiafa fa venire Gesù per processarlo, per comunicargli che è stato condannato a morte. Ovviamente un processo farsa. Marco, cioè Pietro, dice: Pietro lo seguiva da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Qui possiamo dare una doppia interpretazione, una negativa. Non è più un discepolo, segue da lontano, non più da vicino. Però ho trovato alcuni commentari che dicono: no, è una cosa positiva, gli altri sono scappati, almeno lui è rimasto. Ognuno di voi, quello che piace, sceglie. Ed entra nella casa del sommo sacerdote, ora una cosa del tutto inusuale, entra nel cortile. Giovanni ci spiega come fa a entrare nel cortile. Entra nel cortile perché segue Giovanni. E da qui noi scopriamo una cosa, l'altra volta qualcuno è venuto un po' sconvolto, però ragazzi, preparatevi prima di venire. Per cui Giovanni, barra il discepolo che Gesù amava, era di Gerusalemme ed è l'autore del quarto Vangelo. Va bene? Mi seguite fin qua? Non vedo cenni di risposta? Sì. Ma non è uno dei dodici apostoli. I Giovanni di Galilea, fratello di Giacomo, Boanerges, figli del tuono, cioè gli irascibili, ha ben poco a che vedere col Giovanni che scrive quel Vangelo. E questo lo capiamo da tutta una serie di cose molto semplici. Anzitutto il Vangelo di Giovanni non parla quasi mai della Galilea, come se non ci fosse mai stato. Secondariamente perché evidentemente il livello è molto più alto che non quello di un pescatore. Allora, molto probabilmente l'autore del quarto Vangelo, Giovanni, evangelista, che si è unito al gruppo dei dodici, conosceva Andrea, fratello di Simon Pietro, perché Giovanni di Gerusalemme e Andrea di Cafarnao erano discepoli di Giovanni Battista. Vedete che tutto vi torna? Sembra una Roma, poi alla fine è questione di parentele anche lì. Ora, colpo di scena, perché Pietro entra nel cortile del Tempio, scusate, entra nel cortile della casa privata del sommo sacerdote, insieme a Giovanni, per una ragione molto semplice, che Giovanni è un sacerdote, altrimenti non poteva entrare. E qui veniamo a capire che Giovanni l'Evangelista era un sacerdote del Tempio. Bello, eh? Ma succede qualcosa. Marco barra Pietro si concentra sul processo. Non riescono neanche a... la riunione notturna, al versetto 55. Però è interessante perché Marco dice che tutto il Sinedrio, i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù. Non indica che c'era il numero legale, indica che sono tutti d'accordo, che quindi si sono già trovati prima per decidere la morte di Gesù. Il problema è che hanno sbagliato i tempi, quindi probabilmente hanno preso gente e dire: tu vai a giurare questa cosa qua, e probabilmente ci sono dei problemi perché si contraddicono fra loro, cioè non può essere una roba così paradossale. Al versetto 58 c'è questa accusa assolutamente assurda, che verrà poi ripresa sotto la croce, lo vedremo a settembre. Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ora, la cosa interessante è che Gesù ha detto una cosa che però, ricordate, non è nulla del genere. Al capitolo 12 abbiamo trovato Gesù che piange su Gerusalemme dicendo che sarà distrutta, non che lui la distrugge. chiama manipolazione questa. Ora, è del tutto evidente che questa idea dopo 3 giorni verrà ricostruita, è un'aggiunta della comunità, cioè la comunità che già crede, che ha già sperimentato la risurrezione, aggiunge questo. Ma neanche questo sono concordi. A questo punto Caiafa prende l'iniziativa, vede che la cosa gli sta sfuggendo di mano, doveva essere una stupidaggine di qualche minuto, sti imbecilli non sono neanche messi d'accordo. Ricordate la bellissima scena raccontata nel libro di profeta Daniele della casta Susanna? Nessuno se lo ricorda, ma io vi boccio però. Altro che i viaggi in giro così, neanche le materne avete superato. La casta Susanna, di questa qui che c'erano questi due marpioni che volevano... E lei, casta Susanna, rifiuta di giacere con essi, allora essi la accusano di avere fatto cose innominabili con un maschietto. Allora decidono di lapidare, accusa di due anziani che insomma. A questo punto, mentre stanno per portare a lapidare Susanna, è una storia bellissima, mentre stanno portando a lapidare Susanna, c'è il piccolo, il giovane Daniele che dice: ok, io però non sono d'accordo. È talmente evidente, dice: no, io non sono d'accordo. Ah, così, mamma mia, aspetta, vediamo che succede. Dice: come mai non sei d'accordo? Dice: beh, voi vi siete fidati di questi due perché sono anziani e l'hanno accusata? E se non fosse così, come non è così? Allora Danielino dice: portatemi qui uno alla volta, chiama il primo, il primo pensionato, e dice: ma tu hai detto che l'hai visto? Sì, e che facevano cose strane sotto un albero. Sì, ho visto io. Che albero? Come che albero? No, ecco, che tipo di albero era? Un terebinto. Bene, adesso via, non fatelo incontrare con l'altro. Chiama l'altro, dice: sì, che albero? Un lentisco. Allora la folla capisce che Daniele è stato illuminato da Dio, stavano per comete e lapidano i due vecchiardi. Nella Bibbia, ma voi leggete, voi, sei bellissimo, esatto. Voi guardate la televisione, ma guardate che c'è una fiction nella Bibbia. Sono racconti un po' così, ma sono divertenti. Diciamo, il sacerdote prende l'iniziativa e gli chiede: papale, sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Il figlio del benedetto, sapete che era proibito pronunciare il nome di Dio. Allora, il figlio del benedetto era un modo per aggirare il nome di Dio, però sta dicendo: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? E Gesù risponde: io lo sono. In greco, ego eimi, io sono io. Cioè il nome stesso impronunciabile di Dio. Già questo capite che farebbe dei problemi, ma aggiunge: e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, citazione del Salmo 110, e venire con le nubi del cielo, citazione di Daniele 7:13. Quindi Gesù si identifica chiaramente, inequivocabilmente col Messia, il figlio di Dio. Non è che si è sbagliato, 3 volte lo dice: sono io, cita il Salmo 110, cita il libro del profeta Daniele, tutti i brani che si riferiscono al Messia. È talmente plateale questa identificazione che il sommo sacerdote fa un po' di cinema, si strappa i vestiti, non come, lo dico, non era vestito con i paramenti sacri, proprio si strappa la tunica, non so cosa avesse, che è un gesto, mi straccio le vesti. Si straccia le vesti e notate l'astuzia, questo qui altro che la bocassina. Guardate che PM che è questo qua. Che bisogno abbiamo ancora di testimonianze? Per forza, cioè le testimonianze sono state un fiasco clamoroso. Ha bestemmiato. Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Cioè, Gesù non viene accusato di una cosa successa prima, ma successa in quel momento. Chi di voi ha un minimo di pratica giuridica sa che fa morire da ridere, no? Cioè, come tu dici una cosa durante un processo, certo che può essere usato contro di te, ma eventualmente facciamo un altro processo. No, tutti sentenziarono che era reo di morte, perché la bestemmia era colpita con la morte. In questo caso la bestemmia è duplice: nomina il nome di Dio, e la seconda si attribuisce il ruolo di Messia. A noi questa cosa fa un po' curiosa, però insomma, quando buon Salman Rushdie, romanziere più che mediocre, ha scritto nei versetti satanici questa cosa, dicendo che parte dei versetti ispirati a Muhammad il profeta erano stati ispirati da Satana, ha ricevuto la fatwa e condannato a morte. Quindi su certi temi bisogna sempre stare un po' attenti. Ovviamente era così. Gesù viene condannato a morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, per percuoterlo a dirgli fa il profeta, e i servi lo schiaffeggiavano. Sono probabilmente citazioni, cioè sono successe, ma sicuramente richiamano Isaia al capitolo 50, versetto 6. Ah, tutte le cose che vi sto dicendo poi vi arriveranno via mail, Dovrebbero, arrivano. L'ultima volta che ho messo la Monica sono arrivate a tutti, giusto?
Sì.
Gente, non dite di no, perché c'è
Moretti
che, se non fosse presente, glielo direi in faccia che si dimentica, e anche il Kurtas che si dimentica di mandarglielo. Vabbè, insomma, un riferimento al cosiddetti canti del servo sofferente. Sapete, questa è una cosa interessante, si parlava spesso nella Bibbia del Messia, però era sempre un Messia trionfante, vendicatore, uno di quelli che sarebbe, no, Papa Francesco della situazione, insomma. Invece esisteva una microscopica corrente che parlava di un Messia perdente, del servo sofferente, e sono i cosiddetti quattro canti del profeta Isaia. E qui c'è una citazione, chiaramente. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. Conosciamo tutti questo brano, questo rinnegamento di Pietro. Fa un certo effetto, dal mio punto di vista, sentirselo raccontare da Pietro. Cambio solo le pile perché mi si sta scaricando l'audio e poi continuo.